Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Affronteremo un tema che avevamo già annunciato due giorni fa, e cioè se si riesce ad avere un insieme di indicatori, di parametri, quindi non solo di cifre secche, di numeri assoluti, ma anche di rapporti, di percentuali, da spiegare all'opinione pubblica per far capire, visto che poi ogni giorno qualche virologo fa una dichiarazione o più blanda o più dura verso nuovi lockdown locali, no? Verso la situazione ancora sotto controllo, avere e informare la popolazione di quelli che sono i rapporti, i valori percentuali, chiamateli come volete, i coefficienti in base ai quali si può prevedere un'ulteriore stretta. Penso per esempio a quanto sono occupate le terapie intensive, vedo il dato ultimo che abbiamo citato anche noi, intorno al 18%, ma c'è una differenza molto grande tra regioni e regioni, e ci sono regioni come il Veneto che non arrivano al 10%, regioni come la Lombardia che sono ampiamente sopra il 20%, o anche l'Umbria che è quella maggiore come percentuale di letti occupati in terapia intensiva per Covid, e vale anche per la Campania. Ma immaginiamo anche altri indicatori anche di carattere positivo, cioè in base a quali indicatori tu potrai invece ritenere che si possa utilizzare un ammorbidimento delle misure prese. È un modo per, in maniera molto trasparente, spiegare gli obiettivi sia in senso negativo, cioè gli obiettivi che non vanno raggiunti pena ulteriori misure di restringimento, sia gli obiettivi positivi, cioè quelli che invece devono essere raggiunti per tornare a una situazione un po' più normale. Lo dico perché a mio avviso sarebbe un'operazione di trasparenza importante questa verso l'opinione pubblica, al di là delle varie e dichiarazioni di pseudo esperti. Mi riferisco proprio a parametri che non possiamo certo stabilire noi, e ne parleremo nella seconda ora del programma. Parleremo di un caso che insomma era sui giornali oggi, ma a me ha lasciato particolarmente perplesso. Non è un anticipo della classifica che vi sarà domani, né della startup, però insomma c'è un caso che riguarda il trasporto locale sostanzialmente c'è stato un tentativo di un imprenditore, di una startup, di utilizzare anche per il pubblico, di proporre anche agli enti locali e alle municipalizzate una piattaforma per utilizzare gli autobus, quelli sostanzialmente i pullman che sono in questo momento fermi. E la cosa che mi fa veramente mi fa cascare qualunque cosa è che questo imprenditore ha scritto a 735 comuni italiani sopra i 15.000 abitanti per offrire lo stesso servizio con oltre 4.000 autobus privati. Tra l'altro lui lo stava già offrendo ad altre aziende private. Ora, uno poteva dire che il servizio era interessante, non era interessante. La cosa che mi lascia basito è che non ha ricevuto una lettera, cioè 0 su 0. Molti non hanno risposto, altri dicevano che si erano già organizzati altrimenti, poi si è visto. Questo perché adesso si discute, oggi la De Micheli ha detto ci sono ancora 180 milioni disponibili per le regioni dicono attenzione, ma questo va anche, non sono solo per acquisti di autobus e di mezzi di trasporto, ma sono anche per compensazioni per i mancati introiti. Ho capito, quello che mi sembra chiaro, l'unica notizia certa, per parafrasare un famoso articolo di Besozzi, se non ricordo male, l'unica cosa certa è che il trasporto locale è andato in tilt, punto. Adesso si sta leggermente svuotando, ma ripeto, continuano ad arrivarci segnalazioni di municipalizzate che, siccome adesso ci sono meno studenti perché stiamo tenendo le superiori a casa e anche più persone in smart working, c'è meno gente sugli autobus, sui tram, sulle metropolitane, e si riducono le corse, che per me è una follia, perché c'è meno gente perché la stiamo tenendo a casa. Se tu riduci le corse vuol dire che poi avrai, e qui la matematica aiuta, lo stesso riempimento di prima, fermo restando che l'80% si è rivelato troppo alto e lo dico anche alla Regione Veneto, che invece aveva polemizzato sull'80% e portato la capienza al 100%. Di questo parleremo anche della Banca Centrale Europea, che lascia i tassi invariati, e invariata anche la politica di acquisto di titoli di Stato, che sta mantenendo ai livelli di minimo storico i rendimenti delle obbligazioni, poi chiaramente su questo anche l'andamento di borsa oggi. Dunque la borsa rispetto a ieri è un'altra giornata, è un altro film, nel senso che le borse sono tutte quasi invariate. Milano è assolutamente invariata, Parigi più 0,1, Francoforte più 0,4, Londra invariata, Dow Jones più 0,20. Tra i titoli segnalo che oggi è in recupero FinecoBank più 3,20, Prismian più 2,30, ST Microelectronics più 2%, Amplifon più 1,80, Mediobanca più 1,60, Ferrari più 0,70 come Eni. In calo invece Tenaris meno 5,20, Leonardo meno 2,70, Banco BPM meno 2,60, Moncler meno 2,40, Azimut meno 2, Era meno 1,70 come Campari. Sono molti titoli industriali, ancora si ragiona sugli effetti non piace chiamarlo semi lockdown, insomma delle chiusure parziali di alcune attività, chiaramente bar, ristoranti, palestre e quant'altro, e l'effetto sui consumi. Telecom meno 1,40, Biper meno 1,30 come Atlantia, Poste meno 1,30, A2A meno 1,20, Banca Mediolanum meno 1,1%, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, partiamo dalle notizie di carattere internazionale. Io non so se ho più voglia di commentare i dati cinesi. Vabbè, la Cina si avvia nel 2020 a superare per la prima volta i 15.000 miliardi di dollari di PIL. Non ho molto voglia di commentare, che chi ascolta questo programma conosce la mia posizione sulla Cina, e onestamente è meno male che non devo occuparmi della Turchia oggi, perché sennò sarei ancora più duro. Ma andiamo invece ai dati americani. Il PIL è cresciuto sopra le attese del 33% come rimbalzo del terzo trimestre, è il più alto della sua storia, è riferito ai trimestri precedenti, però segue il tonfo del 31% dei tre mesi precedenti. Le richieste di sussidi, pur restando alte, sono scese a 751.000 unità. Mentre i dati che arrivano dal Covid negli Stati Uniti parlano di oggi 1.000 morti, i dati di ieri 1.000 morti e 81.000 nuovi casi in 24 ore. La cosa importante anche qua è la proiezione. Nelle ultime settimane la media è stata di 75.000 nuovi casi al giorno. Anche qui è schizzata la curva rispetto alle settimane precedenti. Angela Merkel al Bundestag ha detto: la situazione è drammatica. Oggi, dopo che ieri il governo federale e quindi le regioni hanno deciso una serrata per ristoranti, attività culturali e ricreative da lunedì 2 novembre fino alla fine del mese, saranno permessi gli incontri all'aperto tra i membri di sole due famiglie con al massimo 10 persone, stadi chiusi. Sappiamo invece quanto ha deciso la Francia. Macron ha annunciato ieri il lockdown del paese da domani fino almeno il primo dicembre, bar e ristoranti chiusi almeno fino al primo dicembre, chiusi tutti i negozi non essenziali. Qui si torna in Francia al lockdown, diciamo, di marzo-aprile, che è quello che noi vorremmo evitare, al di là di tutte le dichiarazioni che stanno arrivando in questi giorni. Chiusi i negozi non essenziali, non le fabbriche, e le scuole restano aperte. Invece la regione di Madrid ha chiuso i confini. Madrid, Castiglia-La Mancia e Castiglia e León hanno chiuso i loro confini. La Spagna ha approvato altri sei mesi di emergenza. Questo nel giorno in cui, io non so se, come scrivono alcuni giornali in maniera maliziosa, visto che l'ha fatto la Germania, si è adeguato anche l'Alto Adige, che si chiama Alto Adige a casa mia. Però faccio notare, e questo è un invito un po', ho visto oggi anche polemiche tra il ministro Azzolina e il presidente della Puglia Emiliano, per la decisione presa da Emiliano ieri in maniera del tutto così soggettiva, possiamo dire questo, usare questo termine, della chiusura delle scuole, di tutte le scuole, cioè didattica a distanza, tranne che per le scuole materne dove non c'è l'obbligo di frequenza, però, e anche lì l'invito è a portare i figli alle materne solo se c'è una stretta necessità, se non si riesce a tenerli a casa. Allora, a me non è che faccia impazzire questa corsa dei vari governatori a io stringo di più, io stringo di meno. Lo dico perché mi chiedo come il governatore dell'Alto Adige, Arno Kompasch, dopo averci raccontato per giorni che l'Alto Adige, grazie alla sua autonomia, poteva permettersi di tenere i bar e i ristoranti aperti fino alle 22, cioè, e questo vale anche per il Trentino, adesso mi aspetto che faccia la stessa cosa al Trentino con Fugatti, e c'era una specie di turismo enogastronomico, possiamo dirlo, dal Veneto, dalle regioni confinanti, e ci mancherebbe. Adesso l'Alto Adige oggi ha annunciato non solo che chiude bar, che chiude i ristoranti alle 18, ma che chiude proprio i bar, le gelaterie e le pasticcerie, mentre i ristoranti e i negozi di altro genere dovranno chiudere alle 18. Quindi un giro di vita è molto più forte di quello deciso dal governo. Ora, io ho difficoltà, ma probabilmente è un problema mio, a capire la logica che porta il governatore Kompasch prima a non adeguarsi al DPCM dicendo che restano aperti fino alle 22, poi, dopo quanti giorni sono passati, 4, 5, portare una restrizione ancora più forte, cioè non aprono proprio i bar e le pasticcerie, mentre ristoranti e negozi solo fino alle 18. Coprifuoco dalle 22 alle 5, quindi anche peggio della Lombardia, che dove il coprifuoco inizia alle 23. Veramente ho difficoltà a capire. Ha detto deve essere garantita la didattica in presenza per scuole materne, elementari, medie, le superiori, 50% didattica a distanza. È peggiorata negli ultimi giorni la situazione epidemiologica legata al Covid-19. Ho capito, allora forse era stata un po' improvvida l'idea di non seguire il resto del paese, possiamo metterla così. Immagino che anche il presidente della Sicilia Musumeci adesso ci ripenserà, vedendo quello che ha fatto l'Alto Adige. Aspettiamo poi le decisioni del Trentino. Oh, è arrivato il bollettino. Adesso il bollettino lo voglio leggere, sperando di avere il maggior numero di dati clinici di confronto, perché tanto sappiamo che i tamponi vanno, che i nuovi positivi, intanto bisogna capire a fronte di quanti nuovi tamponi, molti dei tamponi sono tamponi di controllo. Comunque, allora, 26.000 i nuovi positivi, salgono leggermente le vittime, 217, ieri erano 205, i nuovi positivi sono 26.800, ieri erano 24.900, 25.000, altre 115 persone, c'è un nuovo record di tamponi, però lo dico perché sono 2.500 più di ieri, comunque 200.000, quindi alto il numero di tamponi. Dicevo, 200, andiamo sui dati cosiddetti clinici, 217 decessi, ieri 205, crescono i ricoverati in terapia intensiva, 115 in più, però crescono meno di ieri, ieri erano stati 125 in più, e per un totale di 1650 persone in terapia intensiva. Nei reparti ordinari sono cresciuti, sono 15.964 pazienti, un incremento di 980 unità. Anche questo dato mi sembra un po' più basso rispetto a quello di ieri. Allora, faccio notare che la Francia, il dato di ieri era impressionante perché più di 70.000 positivi, ma soprattutto quello che era impressionante è il numero di morti in Francia, che ha superato i 700 persone al giorno. Ora è chiaro che il nostro obiettivo, lo dico con massimo rispetto per i cugini francesi, è non arrivare a quel livello, allungare il più possibile a quel livello, perché 700 decessi ragazzi ci riportano veramente a marzo e aprile. E questo per quello che riguarda i dati di oggi, poi vedremo se arrivano anche le percentuali di su quanti nuovi tamponi sono i positivi, che la percentuale è anche interessante da questo punto di vista. Allora, qualcuno mi dice: guardi che l'Alto Adige ha deciso così perché, siccome ci sono 10 giorni di ferie in Germania per la festa dei morti, insomma, della, e molti sarebbero venuti in Alto Adige, però avendo chiuso la Germania è inutile aprire in Alto Adige, meglio la cassa integrazione, sì, italiana. E poi dice il sindaco di Bolzano, dice: le imprese ottengono i sussidi statali italiani. Sì, allora voglio dire, a meno riconoscesse, abbiano il coraggio di riconoscere che grazie ai sussidi italiani anche le imprese dei servizi, ristorazione, bar, pasticcerie, avranno soldi euro italiani, sì, perché poi è debito di tutti gli italiani, non è il debito solo degli altoatesini. Ancora 200.000 tamponi, sì, 201.000 tamponi oggi, sì, quello che abbiamo ricordato, che il numero di tamponi è molto alto. Comunque veniamo ai dati invece di carattere economico. Allora, oggi ci sono state varie notizie. La prima riguarda l'Istat, che ha registrato un calo della fiducia dei consumatori in ottobre, ma invece è cresciuta quella delle imprese da 91 a 92 punti, quella dei consumatori è scesa da 103 a 102 punti. Ancora l'Istat fa notare che ci sono quasi 10 milioni di dipendenti che sono in attesa del rinnovo dei contratti, dei vari contratti collettivi nazionali, il 78% del totale. Le retribuzioni hanno fatto a settembre più 0,5% sull'anno precedente, quindi un po' più dell'inflazione. L'INPS oggi ha pubblicato i dati sul 2019, ma sono poco interessanti. La cosa interessante è che l'INPS fa notare come l'uso massiccio della cassa integrazione ha significato per i lavoratori dipendenti una perdita media di 300 euro al mese sulla busta paga, e quindi 600 euro nel bimestre, e una riduzione di 220 euro al mese nel bimestre invece maggio-giugno. Ha usato la cassa integrazione Covid il 55% delle imprese e i lavoratori coinvolti sono il 40% del totale. E poi fa notare sempre l'INPS che ci sono 4 milioni e mezzo di lavoratori italiani con stipendi inferiori a 9 euro all'ora. Sono i 9 euro lordi all'ora, e la percentuale di dipendenti al di sotto della soglia è quindi del 29,7%. Ci sono il 33% dei pensionati con meno di 1000 euro al mese. Tridico ha rivendicato il fatto che le misure economiche del governo hanno ridotto del 55% quella che sarebbe stata la perdita di reddito.
Le misure introdotte hanno svolto un'importante azione compensativa, riducendo la perdita di reddito netta del 55% a livello aggregato rispetto allo scenario controfattuale di assenza di intervento. Le stesse misure hanno inoltre evitato che circa 302.000 persone finissero a rischio di povertà in seguito agli effetti economici del Covid-19. Si è aggiunto l'impegno straordinario per fronteggiare l'emergenza sanitaria, che ha dato servizi in pochi mesi a oltre 14 milioni di soggetti, per una spesa che ad oggi è di oltre 26 miliardi di euro.
E il ministro Catalfo ha detto: senza gli interventi del governo la disoccupazione sarebbe salita fino al 25%.
Per affrontare la pandemia abbiamo tutelato il lavoro, i lavoratori e l'impresa. La cassa Covid e il blocco dei licenziamenti hanno evitato un'emorragia occupazionale che avrebbe riguardato milioni di lavoratori e le cui conseguenze sarebbero state pesanti per il sistema paese. Come evidenziato a luglio nel bollettino della BCE, senza queste misure il tasso di disoccupazione avrebbe potuto raggiungere il 25%.
Oh. Allora, l'indagine, domani è la giornata mondiale del risparmio e come ogni anno il giorno prima viene presentata l'indagine ACRI, che sono le casse di risparmio italiane, con le fondazioni, con Ipsos sugli italiani e il risparmio. Allora, gran parte dei cittadini dall'indagine, è la ventesima indagine, ventesimo anno, il 63% predilige la liquidità rispetto a investimenti. L'abbiamo visto anche da un aumento molto forte dei depositi bancari superiore all'8%. Come ha ricordato il presidente dell'ACRI, Francesco Profumo, questo aumento del risparmio chiaramente non va ad accrescere gli investimenti, questo è chiaro.
Recentemente l'ABI ha quantificato a oltre 1.600 miliardi di euro il totale dei depositi, con una crescita dell'8% rispetto all'anno scorso. Ma è un'accumulazione che non si traduce in investimenti, non è un motore di sviluppo. Dall'altro, la crisi sta colpendo pesantemente le famiglie che erano già in difficoltà. La crisi è grave per la grande maggioranza degli italiani, ma le preoccupazioni legate alla diffusione del contagio e alla capacità di risposta del sistema sanitario spostano in avanti i timori per le ripercussioni economiche della pandemia nel nostro paese e nel mondo.
Allora, per quello che riguarda invece i dati della ristorazione e intrattenimento, il settore, secondo il consulente del lavoro, ha perso 158.000 posti di lavoro, il 13% del totale di 1.192.000. 41% dei lavori a rischio è per gli under 35, e poi viene stimato che questo però la fonte è demoscopica, che un nuovo lockdown brucerebbe 440.000 posti di lavoro e il turismo potrebbe perdere una spesa di 4 miliardi di euro l'anno. Quasi 100.000 imprese del comparto turistico italiano rischierebbero il fallimento, con una contrazione del fatturato pari a 23 miliardi di euro. Lo dico perché cerco di rispondere anche a chi mi dice: ma non avrebbe più senso in questo momento fare 2 settimane di lockdown totale, che l'idea di alcuni, la Francia è arrivata lì. Ora attenzione, da quello che ho capito io, il tentativo è di ridurre chiaramente tutte le possibilità di incontro. Le regioni, alcune hanno anche il coprifuoco come la Lombardia, il Lazio, la Campania, e ridurre le possibilità di incontro, quindi se tu hai i bar e i ristoranti chiusi è chiaro che le riduci di molto, senza arrivare a una chiusura completa degli altri esercizi commerciali che restano aperti. A questo proposito io devo dire una cosa ad alcuni ascoltatori, che è il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto ristori, quindi legge. No, qualcuno che mi dice l'elemosina che ci danno. Senta, però abbia pazienza, ieri abbiamo fatto tutto un calcolo molto articolato spiegando come in realtà avere in automatico, in base al coefficiente in cui lei ha, se è un ristoratore e moltiplica per 2 quanto ha ottenuto ad aprile, che era relativo al 20% sotto i 400.000 euro. Non so spiegare tutto il decreto di storia di nuovo, ma va in automatico. Se un bar va, moltiplica per 1,5, quindi ottiene 1,5 volte, i taxi, gli NCC moltiplicano per 1 volta, quindi ottengono quello che hanno ottenuto ad aprile, per quello che riguarda le palestre moltiplicano per 2, sono tutti i vari codici a teco. Ora attenzione, perché abbiamo fatto alcuni calcoli ieri. Da un lato c'è un po' di differenza tra un bar che è obbligato a chiudere alle 19, magari lavora fino alle 18, scusatemi, e prima chiudeva alle 19:30, e un ristorante che magari lavorava solo la sera, o un bar che lavorava solo la sera. Ci mancherebbe. Però è anche vero che rispetto a quello ottenuto da aprile, adesso tu ottieni 1,5 o 2 volte di più, ma aprile eri completamente chiuso. Adesso, oggettivamente, magari anche per qualche ristorante e pizzeria, può valere questo discorso, che lavora un po' a pranzo, la domenica a pranzo, qualcosa dovresti fatturare. Faccio notare che magari accanto a quel bar che chiude sostanzialmente 1,5 ore prima rispetto a quando chiudeva, c'è un negozio di scarpe o di abbigliamento o di artigianato, di quello che volete voi, che che sta lavorando molto poco anche lui, magari è sotto del 30-40%, e non ottiene niente. Quindi un attimo, anche gli alberghi possono aderire chiaramente nella formula dell'1,5, se non ricordo, il coefficiente è per 1,5. Quindi, secondo aspetto, il calcolo che abbiamo fatto ieri, poniamo che tu abbia ricevuto 7.000 euro ad aprile come differenza del 20%, e adesso moltiplichi, se sei un ristorante, per 2, sono 14.000 euro. È chiaro che è una compensazione parziale. Faccio notare che sono soldi netti, quindi bisogna vedere, cioè, per fare quei 14.000 euro tu avresti dovuto, almeno per avere quei soldi netti, immagino, fatturarne 30.000 tra costi, pagamento del personale e quant'altro. Per di più c'è la cassa integrazione per i dipendenti. Ora è tutto parziale, però attenzione che altre categorie non stanno ricevendo niente e magari stanno fatturando un meno 20, un meno 30, un meno 40, come il bar a cui facevo riferimento o la pizzeria, il ristorante a cui facevo riferimento. Quindi, per favore, insomma, dire che proprio è elemosina, se uno si fa due conti rispetto a quello che... Certo che se qualcuno ha fatto nero e già non è riuscito a utilizzare aprile veramente rispetto ai suoi veri ricavi mancati, quella non è colpa mia se uno ha fatto nero, però dai, difendo l'indifendibile. Allora, mi dica cosa avrebbe fatto lei. Io, tutte queste altre proposte, guarda che questi sono soldi che poi vanno a debito, non è che sono, ce li regala qualcuno. Comunque, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Adesso andiamo sul meteo e la pubblicità e poi torniamo a parlare in questo caso della Banca Centrale Europea.
State ascoltando un programma offerto da
Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità.
Focus Economia.
minuti. Hanno ragione molti ascoltatori che dicono: guardi, che invece che ascoltare solo i bar e i ristoranti, ci sono categorie. Per esempio, mi scrive un ascoltatore: la ristorazione collettiva è esclusa. No, io l'ho vista nei codici Ateco ieri, adesso solo 24 ore c'era la ristorazione collettiva, quindi mense scolastiche. Mi scrivono agenti di commercio che lavoravano con l'Oreca, cioè hotel, ristoranti, catering, che non sono presenti. Mi scrive che nel codice Ateco non è, un altro ascoltatore, non è presente la ginnastica riabilitativa, quindi chiudo e non becco niente. Questo è il problema, cioè segnalare che cosa è rimasto fuori dalle nuove chiusure. Oh, Dio, il nuovo avvocato dell'avvocato del popolo. Ma guardi, ma se lei pensa che io stia facendo propaganda a Conte, ha sbagliato programma, glielo dico, perché non c'ho voglia in sto periodo. Ma glielo dico proprio tranquillamente. Abbiamo attaccato il governo, adesso criticheremo di nuovo. E qualcuno mi ha detto, mi ha scritto l'altro ieri: sembri la Padania. Allora mettetevi d'accordo, andiamo avanti. Invece, altri agenti di commercio mi dicono: attenzione, ecco l'ambulante fierista. Mi stanno scrivendo gli ambulanti fieristi: siamo a terra, non rientriamo nelle categorie. Io questo adesso, gli ambulanti fieristi, non me la ricordo. Immagino che abbia ragione. Ecco, occupiamoci delle categorie che invece sono toccate ma non rientrano nei codici Ateco, piuttosto che dire che è elemosina quello che il governo ha dato. Anche perché, attenzione, che se si dovesse mai andare verso un lockdown, toccherebbe tirare fuori altri soldi per tutte le altre categorie, perché torniamo ad avere i parrucchieri, i negozi di abbigliamento e quant'altro chiusi. Oh, la Lagarde, netta frenata nella crescita del quarto trimestre, ahimè peccato perché c'è stato un recupero interessante nell'economia dell'area euro nel terzo trimestre, e la politica monetaria resta invariata nonostante sia cambiato lo scenario.
Il ritorno dei contagi rinnova le sfide ai sistemi sanitari e alle prospettive di crescita dell'eurozona e di tutto il mondo. Le informazioni che abbiamo ci dicono che il processo di ripresa in Europa sta perdendo slancio più rapidamente di quanto ci si potesse aspettare, dopo un forte, anche se parziale e non omogeneo, rimbalzo dell'attività economica nei mesi estivi. La crescita dei casi di Covid-19 e il conseguente ritorno alle misure di contenimento pesa sulle attività economiche e comporta un deterioramento delle prospettive a breve termine.
We decided to reconfirm our accommodative monetary policy stance.
Abbiamo deciso di riconfermare le nostre politiche monetarie accomodanti. Manterremo invariati i tassi principali della BCE e ci aspettiamo che rimarranno a questo livello o addirittura più basso, finché le prospettive di inflazione convergeranno verso l'obiettivo di un'inflazione vicina ma inferiore al 2%. Continueremo gli acquisti del Pandemic Emergency Purchase Program della portata totale di 1.350 miliardi di euro. Questi acquisti contribuiscono a tenere una politica monetaria accomodante, poiché aiutano a compensare i rischi al ribasso dovuti alla crisi da Covid-19 sulle aspettative di inflazione. Gli acquisti continueranno a essere condotti in modo flessibile nel tempo, coinvolgendo tutte le tipologie di asset e tutti i paesi. Questo ci consente di stabilizzare in modo efficace quei rischi che incombono nella trasmissione della politica monetaria. Gli acquisti del PEP continueranno almeno fino a fine giugno 2021 e in ogni caso almeno fino a che il Consiglio direttivo non riterrà conclusa la fase del coronavirus.
Professor Donato Masciandaro, buonasera. Insegna
buonasera.
Politica monetaria alla Bocconi di Milano, editorialista sulle 24 ore e spesso il nostro ospite quando dobbiamo commentare la Banca Centrale Europea. Senta, la domanda...
Grazie dell'invito.
Si figuri, tanto è sempre virtuale, qua fisicamente non possiamo avere nessuno, poi rispondo anche a qualche altra scuola, lo dico, rispondo subito. È vero che la Germania dà un ristoro più alto, tra il 70, se ho ben visto, per cento del fatturato? È verissimo. Se questo vuol dire che noi abbiamo meno fondi, meno margine della Germania, è altrettanto vero questo. Prendete il debito italiano e il debito tedesco. Adesso non possiamo far finta di guardare sempre alla Germania solo quando ci fa comodo, perché allora non me ne tirate fuori certe frasi, non le voglio neanche dire. Guardiamo anche la Germania su altre cose, per esempio vediamo qual è il contrasto all'evasione fiscale in Germania. Comunque, veniamo a noi, Masciandaro. La domanda è semplice. La Lagarde dice c'è una netta frenata della crescita nel quarto trimestre, la borsa ne ha preso atto, ma non fa nulla, cioè non modifica la sua politica monetaria. È una buona notizia o è un atteggiamento molto prudenziale?
Gli diamo un titolo? L'annuncio è allerta e inerzia. Cioè l'allerta è, purtroppo è una cattiva notizia. Sta peggiorando la congiuntura. Aggiungo però che c'è anche una buona notizia che secondo me la Lagarde non ha sottolineato abbastanza. Gli aggregati monetari e creditizi funzionano ancora regolarmente.
Cioè cosa vuol dire?
Significa che moneta e credito stanno aumentando, e questo, quando c'è incertezza, non è una cattiva notizia, perché vuol dire che tutto sommato sì, le persone tendono a cercare la moneta perché c'è incertezza, però non hanno sfiducia, perché invece quando c'è sfiducia si allontanano dai depositi bancari e si entra in quella trappola della liquidità che purtroppo abbiamo conosciuto negli anni scorsi. Questo però è l'annuncio. Poi però, dopo un annuncio preoccupante, la comunicazione è: ci rivediamo a dicembre. E qui chi non è sfortunato come me, che devo seguire da anni la politica monetaria, rimane sorpreso. Dice: come, suoni l'allarme e dici ci rivediamo a dicembre? Succede spesso quando i banchieri centrali sono di fronte a situazioni di grande incertezza. Perché ci sono tre ragioni. La prima, proprio perché incertezza, aspettano i dati. Voglio però segnalare che i dati arrivano domani, domani venerdì. Poi c'è una seconda ragione: proprio perché c'è incertezza, l'unico punto su cui possono essere tutti d'accordo è posticipare le decisioni. E la terza ragione è che talvolta la scelta più conveniente è proprio non decidere. e aspettare un mese e dire che magari è colpa della politica fiscale che non è stata troppo espansiva. Quindi allerta e inerzia.
Sì, adesso io non voglio criticare per forza la Banca Centrale Europea, diciamo che la BCE in questo momento i soldi, le misure che per ora sono arrivate sono meccanismo SURE, che l'Italia ha già preso 17 miliardi stanziati per le politiche di welfare, il MES, ancora c'è un'opposizione ideologica da parte di una componente del governo, in primo luogo i 5 Stelle, e il recovery fund stanno ancora discutendo a livello europeo. Mi sembra che l'unica gamba del tavolo che stia funzionando sia la politica della Banca Centrale Europea, almeno i tassi sono a zero e i paesi riescono a indebitarsi, a partire dall'Italia, con rendimenti anche negativi in alcuni casi.
Assolutamente sì, però nella sua presentazione dell'annuncio della Lagarde anche lei ha segnalato che c'è questa,
ah no, certo,
la vogliamo chiamare apparente contraddizione, però è un fatto, quello che voglio segnalare, che non è particolarmente strano, anzi avviene quando è molto difficile decidere. Vuoi perché c'è tanta incertezza? E qualcuno potrebbe dire, ma allora peggiorate anche l'incertezza così. Certo, però ripeto, non la considererei una scelta tra virgolette patologica, sta un po' nelle regole del gioco non
sì, oppure più banalmente anche la BCE è rimasta sorpresa dall'accelerazione che si è avuta a ottobre, nel senso che noi sappiamo che il terzo trimestre è andato abbastanza bene insomma, e ci si aspettava per capire come chiudere l'anno il quarto trimestre, e quindi ottobre, novembre, dicembre. Ottobre ha sorpreso forse anche la Banca Centrale Europea, che si riserva un mese per capire l'evoluzione vera e propria, cioè se le misure di lockdown parziale come in Italia, totale come in Francia, parziale come in Spagna e parziale come in Germania avranno un effetto oppure no. Forse,
anche perché non a caso forse la Lagarde ha detto che è stato unanime la consapevolezza del peggioramento, mentre invece ha detto che a larga maggioranza non ha usato più il termine unanime, si è deciso di rinviare, che significa che probabilmente forse hanno bisogno di un po' di giorni per mettersi d'accordo sul, come l'ha chiamata, ricalibrare la politica monetaria, che ci sarà.
Sì. Dicembre un mese mi fa notare un ascoltatore, sì ho capito, però poi va a incidere sul trimestre. Grazie anche al professor Donato Masciandaro. Allora, qualcuno mi dice lei sta facendo il portavoce del governo ancora, abbiamo attaccato o criticato il governo lunedì per il tipo di comunicazione, torneremo a criticare, non attaccare, la comunicazione, perché tuttora tra governo, CTS e quant'altro riteniamo che ci sia bisogno di dare qualche informazione molto semplice, molto chiara, per capire quali sono gli obiettivi da raggiungere, non dire semplicemente l'epidemia è fuori controllo, iniziamo a chiudere lì e là. Lockdown totale in Francia, per come l'avevano fatto, ho chiarito in apertura invece che le industrie restano aperte anche per ora in Francia le scuole. E non so se in questo caso la responsabilità sia più del ministro De Micheli o dei comuni, delle municipalizzate che gestiscono il trasporto locale, ma la storia che stiamo per raccontare, a mio avviso, ha dell'incredibile. Allora, noi sappiamo già, ne abbiamo già parlato, l'abbiamo messa al primo posto in classifica, che dei 300 milioni destinati dal governo, 180 sono stati inutilizzati per il trasporto locale. Allora, già in aprile un rapporto firmato dal Comitato Tecnico Scientifico, dal governo, da Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, da Sergio Iavicoli dell'INAIL, indicava i problemi e le scelte da compiere. Servivano, si leggeva ad aprile, più autobus all'ora di punta del mattino intorno alle 7.30, specie nelle aree di Roma, Milano, Torino, Venezia, Mestre e Genova. Anche per quel motivo il CTS chiede poi nell'estate che il riempimento dei mezzi non superi il 50%. Nasce un braccio di ferro con le regioni. A quel punto si decide l'80%, ma il Veneto dice di andare al 100% sul riempimento. Il 27 giugno, poi si arriva al 7 agosto, il governo stanzia 300 milioni per il noleggio di autobus privati supplementari. Vi do la cifra, anzi, se devo andare già sul GR24 ve la do dopo, perché le cose sono un po' diverse tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio, ma mi fa impazzire il fatto che chi aveva proposto una soluzione non venga nemmeno ascoltato su questo, però ne parliamo magari dopo il GR24.
Uff, ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto?
Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte?
No.
Ah, ecco, si capisce.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo.
Tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti i mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAPP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
State ascoltando un programma offerto da
Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità.
Focus Economia.
Minuti. Dicevo prima del GR24 della vicenda del trasporto locale. Si arriva al 7 d'agosto, il governo stanzia 300 milioni, ne vengono usati solo 120. E li stanzia anche per il noleggio di autobus privati supplementari. La Lombardia ad oggi ha aggiunto l'offerta di 3.000 posti, il Veneto 8.000 in più, ma stiamo percentuali. L'Emilia Romagna hanno. E il Lazio hanno aumentato i posti, ma si sta parlando di percentuali tra il 4 e il 2% in più, no? Rispetto alla domanda stimata con l'inizio delle scuole. La cosa che mi fa impazzire è che c'è un imprenditore che ha cofondato la piattaforma Bus Rapido, era arrivato nel 2016 ad avere 16 dipendenti, aveva vinto anche un premio nel 2018 come startup. È una piattaforma online per prenotare servizi di trasporto per viaggi e viaggi di gruppo. Ha offerto servizio a società private che l'hanno accettato, e ha offerto autobus privati con distanziamento, tracciamento, disinfezione e controllo della temperatura. Gabriele Saia, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Mi può raccontare che cosa ha offerto anche ai comuni italiani, perché poi il trasporto locale è spesso delle municipalizzate, che cosa le hanno risposto?
Sì, assolutamente, è una storia che, come diceva lei, ha dell'incredibile. Noi essendoci trovati, essendo un'azienda principalmente a vocazione turistica, dal 23 febbraio, in piena stagione di viaggi di istruzione per le scuole, abbiamo ricevuto in 14 giorni più di 500.000 di disdette e cancellazioni. Ci siamo chiesti come affrontare, no, il futuro. Così in quei giorni proprio abbiamo intuito che dovendo distanziare le persone, il trasporto, specialmente l'offerta di mobilità in un paese che ripartiva, era necessaria un'implementazione di mezzi. E così abbiamo contattato tutte le amministrazioni che noi ritenevamo in target più interessante, quindi magari i comuni un po' più grandi, quelli con più di 15.000 abitanti, e abbiamo proposto sia la nostra soluzione software sia il servizio di trasporto vero e proprio attraverso la nostra rete di bus operator.
Senta, a quanti comuni avete scritto?
Più o meno più di 700, poco più di 700.
E quanti vi hanno risposto e chi ha preso in considerazione l'ipotesi?
Allora, hanno risposto in pochi. Chi ha risposto ha detto di non essere interessato o di essersi già attrezzato con le ditte di trasporto pubblico locale che già effettuavano quel servizio.
Beh, insomma, a giudicare dalla situazione che vediamo non mi sembra che, ma anche le grandi città, perché ho visto appunto oggi c'è una dichiarazione anche del ministro De Micheli, vediamo se riesco a riprenderla. Ci sono ancora 180 milioni disponibili. Ho visto lo studio in cui sostanzialmente, ecco, di Brusaferro, dell'Istituto Superiore di Sanità, in cui si indicavano proprio in Roma, Milano, Torino, Venezia, Mestre e Genova le città dove si rischiavano le più forti criticità. Neanche lì?
Neanche lì, anzi, specialmente in queste grandi città si è fatto molto poco. Cioè, lei prima diceva 3.000 posti in più, ma 3.000 posti in più sono 60 autobus al giorno. Cosa sono rispetto alla domanda? Il vero tema sul trasporto pubblico che nessuno si è posto, e forse i ministri o le persone che dovevano appurarlo non l'hanno mai appurato, è che già in tempo pre-Covid la domanda di trasporto pubblico, certo, non era dimensionata rispetto all'offerta. Cioè, nei momenti di picco gli autobus arrivavano magari al 150% della capienza massima effettivamente da omologazione del mezzo, però nessuno si è mai posto il problema, in più nessuno mai li controlla, e quindi siamo arrivati dove siamo arrivati.
Allora, sentiamo la De Micheli, poi un'ultima domanda da farle, che dice: attenzione, per le regioni ci sono ancora 180 milioni disponibili.
Le regioni, le province e i comuni hanno già provveduto ad incrementare i mezzi per le tratte di maggiore domanda, utilizzando 120 dei 300 milioni messi a disposizione dal governo, che hanno consentito l'utilizzo e la messa in linea di 2.000 mezzi di trasporto privati aggiuntivi, che hanno garantito il potenziamento di 4.000 tratte. Ci sono ancora disponibili 180 milioni. Noi riteniamo che l'attuale impianto, un coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale non superiore all'80% dei posti consentiti, con un rafforzamento soprattutto della parte di controllo e dello scaglionamento degli orari, possa essere idonea a rispondere alla domanda di trasporto.
Allora, qualcuno mi chiede: ma perché non chiedere le dimissioni anche della De Micheli? Guardi, non ho nessun problema. Il punto è che mentre ci occupavamo di questi maledetti o benedetti banchi a rotelle, nessuno si occupava, e non dico che dovesse farlo solo l'Azzolina, ci mancherebbe, del collo di bottiglia del trasporto pubblico locale. Allora, io avrei voluto una De Micheli andare sulle barricate a questo punto ad agosto, anche nella lotta e nel braccio di ferro con le regioni, che hanno una loro responsabilità, perché non ne volevano sentire parlare di una riduzione della capienza. Lo ricordo molto bene quel braccio di ferro, e anche avrei voluto vedere i sindaci, soprattutto le grandi città, iniziare a lanciare grida d'allarme a luglio, ad agosto: guardate che non ce la facciamo, guardate che poi arriveremo alle immagini che continuiamo a vedere. L'obiezione che ho per lei, sai, a molti mi scrivono, dicono: guardi che gli autobus turistici, i pullman turistici, non sono adatti a svolgere quel servizio.
Ma non è assolutamente vero. Intanto la definizione di pullman turistico non esiste, la stiamo dando noi. Da codice della strada esistono gli autobus immatricolati a noleggio con conducente, che la legge riconosce da 9 posti in su. Anche Federica l'altro giorno ha detto: non sono gli autobus turistici, non riescono a soddisfare le necessità che abbiamo. Non è assolutamente vero. Mettiamoli alla prova, raddoppiamo i fondi che erano messi a disposizione. Oggi lo Stato spende, le pubbliche amministrazioni spendono circa 1.100.000.000 all'anno. Raddoppiamo quei fondi, raddoppiamo esattamente le tabelle del trasporto pubblico, facendoli affiancare da un autobus, come lo definiamo, turistico, e vedremo che il problema si risolve. Ora, visto che si parla di una riduzione, quindi di un implemento della didattica a distanza, di implementare lo smart working, ok, perché siamo arrivati in un punto in cui magari è meglio prendere delle misure drastiche, ma non facciamo un'altra volta l'errore che abbiamo fatto. Se prima abbiamo ignorato il problema, adesso lo sappiamo, quindi o decidiamo di non tornare mai più a scuola e al lavoro, e non credo che sia la strada che vogliamo percorrere, oppure adesso abbiamo di nuovo l'opportunità di programmare per quando ci sarà il prossimo rientro, altrimenti saremo punti a capo.
Infatti io invito gli ascoltatori a segnalare alla mail di Focus Economia, anche in vista della classifica di domani, se hanno contezza di aziende municipalizzate che adesso stanno riducendo le corse tram, autobus, metropolitane, perché appunto si sono ridotte le persone, perché sennò io chiamo la neuro fra un po', perché stiamo riducendo le persone per evitare che siano troppo affollati. Se tu mi riduci i mezzi, torniamo all'affollamento di prima con gli studenti a casa. Allora a sto punto era meglio la situazione precedente. Grazie anche Gabriele Saia. Faccio solo notare che, avendo avuto 16 dipendenti, adesso purtroppo avete dovuto ridurre l'occupazione anche voi. Non penso che non abbiano responsabilità le municipalizzate e i governi, diciamo, locali, l'ho detto mille volte. Adesso però andiamo sul traffico e poi cerchiamo di capire se dal governo e dal CTS, insomma da chi, si può arrivare ad ottenere delle informazioni chiare e più semplici come obiettivi negativi o positivi, per capire quali saranno le prossime mosse in tema di restrizioni, diciamo, alle libertà personali e anche all'attività lavorativa.
Focus Economia.
Ultima parte di Focus Economia. Come annunciavo veramente già due giorni fa, cerchiamo adesso di capire se sia possibile, lo dico col massimo rispetto, non siamo certo degli esperti, però un po' di numeri ci occupiamo, avere anche per le prossime settimane e per le prossime fasi, diciamo, e misure, avere dei riferimenti e essere messi a conoscenza di dei riferimenti di carattere numerico, in primo luogo percentuale. È quanto veniva ricordato in un articolo di due giorni fa dal professor Mario De Aglio, e cioè se vogliamo trattare i cittadini come degli adulti, visto che ci siamo comportati da adulti quando è stato richiesto, dateci anche degli obiettivi, cioè non dici semplicemente la situazione è fuori controllo o rischi di essere fuori controllo, cercate di far capire per esempio a quale livello di terapie intensive occupate scatta una un'ulteriore restrizione, quale invece potrebbe essere l'obiettivo da raggiungere per avere invece un allentamento e quindi tornare a una situazione leggermente migliore rispetto a quella attuale, come chiaramente aperture e possibilità di mobilità. Il Sole 24 Ore due giorni fa segnalava, e chiaramente il dato va poi riaggiornato, una mappa delle terapie intensive in cui in media erano occupate al 20%, ma si passava da tassi di occupazione come l'Umbria al 32%, la Campania al 26%, la Toscana al 24%, la Lombardia al 23%, e invece molto meglio il Veneto al 9%, ma anche la Puglia al 16%, la Calabria al 5%. Il totale faceva 18%. Ripeto, i dati sono di martedì, sono stati pubblicati sul Sole di martedì ed elaborati allora. Un tema sui dati, oggi l'ha citato anche il ministro Bellanova, ospite di 24 mattina con Simone Spezia.
Dalle 6:30 di mattina fino a sabato sera a mezzanotte, quello che ho chiesto è su quali dati scientifici noi andiamo a discutere.
E nessuno le ha risposto?
Beh, questi dati scientifici non vengono ancora messi nella disponibilità dei ministri, almeno non della ministra Bellanova e della ministra Bonetti. Allora credo che questo sia un problema di tutti i componenti del governo. Su quale base si decide? Non sulla base del proprio umore, sulla base delle proprie preoccupazioni. Prima di scegliere, la politica ha il dovere di avere una base scientifica sulla quale tarare le proprie scelte. E
questa, diciamo, la critica della ministra Bellanova. Devo dire che oggi il ministro Boccia ha chiarito che potrebbero essere disponibili immediatamente in tempo reale oltre 10.300 posti di terapia intensiva in tutta Italia. Questo lo dico perché noi sappiamo che mentre pre-Covid avevamo 5.100 posti di terapia intensiva, prima della a dicembre dell'anno scorso 5.180, la capacità effettiva adesso dovrebbe essere salita a 6.600, ma appunto in continuo aumento. Per quello che riguarda i posti occupati, appunto siamo già a vicino ai 2.000 occupati da pazienti risultati positivi al Covid. Sappiamo che però poi le terapie intensive per un 40% venivano comunque occupate, per esempio da traumi, da incidenti e quant'altro. Allora, vorrei però tornare all'idea di avere qualche obiettivo, anche per condividere gli obiettivi con l'opinione pubblica, con i cittadini, con noi tutti che dobbiamo contribuire con i nostri comportamenti a rallentare sta maledetta curva e possibilmente addirittura a invertirla. Allora, grazie appunto al già citato Mario De Aglio, che insegna economia internazionale all'Università di Torino. Buonasera, professore.
Buonasera.
Dunque, è chiaro che né io nemmeno lei, ma lei almeno insegna economia, io nemmeno questo, siamo dei virologi e abbiamo nessuna esperienza su quella che è la dinamica pandemica, devo dire è molto nuova per tutti, però di numeri ogni tanto ci occupiamo. Allora, se ho ben capito, lei chiede a chi ci governa e anche al Comitato Tecnico Scientifico, cioè a chi in questo momento ha in mano le indicazioni, di metterci al corrente su quelle che saranno le prossime fasi in maniera molto trasparente, come dire, attenzione se raggiungiamo questo livello di saturazione preintensiva.
Assolutamente sì. Prego. Assolutamente sì. Si individuino cinque numeri, dico cinque perché sono più di un indicatore, la disponibilità delle terapie intensive negli ospedali e il numero di tamponi che conosciamo a memoria, eccetera, eccetera, e sulla base di questo ci dicano quali sono i livelli critici, cioè i livelli che ci segnalano le svolte, sia le svolte all'insù sia le svolte all'ingiù.
Lei lo immagina anche a livello poi locale, perché per esempio la media che io citavo del 20% di occupate, poi come abbiamo visto è una media di trilussa, perché alcune regioni viaggiano al 35%, altre viaggiano ancora per fortuna sotto il 10% o intorno al 10%.
Certo. Ora, di tutto questo noi non sappiamo nulla, ci vengono date tutte le sere in maniera martellante delle cifre che possono essere incomplete anche perché in certi giorni certe regioni non arrivano in tempo e quindi vengono poi contate il giorno dopo, insomma ci sono tutte queste cose, andrebbe in qualche modo uniformato e usato dai politici come arma di trasparenza, avendo sentito la ministra Bellanova anche nei confronti di se stessi.
Cioè delle decisioni governative.
Eh sì.
Comprensibile a tutti. Questo è un obiettivo, se ho ben capito, l'obiettivo finale dovrebbe essere responsabilizzare ulteriormente i cittadini?
Responsabilizzare ulteriormente i cittadini, dare loro la percezione del livello di gravità, se sta aumentando ma anche se sta diminuendo, e far capire, insomma fare ogni giorno anche un'analisi un pochino in profondità. Non esistono le serie storiche di questi dati, cioè se io voglio sapere quanto faceva il 23 marzo, c'è una sola fonte che me lo dà, il Sole 24 Ore, l'Hub 24, grazie, dove però devo fare un po' di fatica, andare sul grafico e segnarmi il valore del 23 marzo, perché altrimenti non ci sono le tabelle dei dati e fare le politiche in questa condizione non è facile per nessuno. Quindi, sì.
Ma lei si è chiesto perché sia così difficile arrivare a degli indicatori, per quanto grezzi, ma insomma dire guardate sopra questo rapporto, non parlo di cifre assolute, parlo anche di rapporti, sopra questo rapporto la regione va in difficoltà e arriveremo alla fase di maggiore stretta magari bloccando gli spostamenti regionali o con lockdown mirati, o invece se notiamo che la curva inizia a crescere in un certo modo possiamo dire che ancora restiamo dentro la fase in cui siamo, che è di semi-lockdown. Ecco, lei si è chiesto perché è difficile avere questi dati?
Ma è difficile perché nessuno li ha mai fatti, sono richiesti in tempo reale, quindi ci deve essere i famosi protocolli, non c'è un vero protocollo per le statistiche. L'impressione che anche poi nella definizione dei casi, eccetera, le regioni tra di loro non siano perfettamente uguali, fanno un po' come possono perché non c'è l'esperienza, non ci sono le guide. L'Istat, che io sappia, è stato escluso da tutto questo, quindi l'Istat è per noi un po' la base delle statistiche, sopra le parti, soprattutto, eccetera, e quindi credo che i media si trovano alle 6 di sera con questi dati davanti e poi abbiamo sempre i titoli, aumenta ancora, certo che aumenta ancora, ma di quanto? Cioè di quanto lo sappiamo come casi, ma già in percentuale è una cosa difficile, per esempio la percentuale qualche giorno scende, però una cadenza settimanale. Allora è meglio prendere la media mobile settimanale e aggiornarla. Sì. Sono 24 ore, mi pare che lo faccia questo.
Sì, non usiamo la media mobile. Però su questo devo dire che anche gli altri paesi hanno una difficoltà a far capire, per esempio se io guardo le politiche messe in atto da Francia, Spagna e Germania, anche lì la Spagna si muove in maniera un po' diversa dalla Francia, non ho capito se guardi i numeri assoluti, i numeri relativi. Insomma, ho la sensazione che vi sia un po' di difficoltà nel raccordare le scelte politiche con degli elementi anche.
Io non sto dicendo questo, dicendo agli italiani sono particolarmente indietro, anzi, rispetto ad altri paesi sono come gli Stati Uniti, siamo molto avanti. perché gli Stati Uniti hanno a un certo punto detto che non collaboravano più con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi neanche la grande griglia dei dati viene poi recuperata dalla John Hopkins e da altri, ma se no non ci sarebbe forse nemmeno quella.
Senta, un'ultima cosa le chiedo, professor D'Aglio, che esula dal tema, però abbiamo commentato prima la Banca Centrale Europea, l'intervento di Christine Lagarde che ha chiesto il recovery il prima possibile. Secondo lei, almeno sul fronte europeo, la compattezza e la necessità di interventi la soddisfa?
Tra i paesi maggiori sì, quindi i quattro paesi maggiori, Francia, Spagna, Italia e Germania, fino adesso la collaborazione è andata molto bene. C'è anche proprio una consuetudine a collaborare, magari si conoscono le regole del gioco, insomma, che più avanti a pretendere certe cose più avanti non si può andare, eccetera eccetera. Su tutti gli altri abbiamo delle situazioni molto variabili, da gente che collabora moltissimo a gente che invece si rifiuta di collaborare.
Sì, adesso è brutto dirlo in maniera così cinica, temo però che il fatto che si stia espandendo moltissimo la pandemia, non solo in Belgio, l'Olanda ha dovuto già ricorrere 3 giorni fa a terapie intensive in Germania, la Polonia abbiamo visto, la Repubblica Ceca è il paese messo peggio in proporzione dopo il Belgio, beh forse questo farà capire anche i cosiddetti frugali o fregali che sì, la barca è una, ecco, mettiamola così.
La barca è una, direi che questo sarebbe un ottimo slogan da far capire intanto ai vertici che sono riuniti a distanza e poi a tutti i cittadini.
Grazie anche al professor Mario D'Aglio, appunto, che insegna economia internazionale all'Università di Torino. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani con la poco invidiabile classifica.